Pronto?
Ciao Licia, Stefano Guerrasio, ti disturbo.
Buongiorno Stefano, contenta di sentirti, che succede?
Senti, ti avevo accennato al podcast, ti volevo invitare per parlare
vengo a
una macchina chiamata Corpo, di quello di cui ti occupi, cefalemi, crani, trucchi, consigli, chi è cosa, insomma un po' i consigli che possiamo dare alla gente a casa per stare un pochettino
meglio. No, vengo volentieri, da te vengo sempre volentieri, quando dovrai venire?
Sarà probabilmente una mattina, adesso stiamo definendo il calendario, ti dico poi l'orario e ti mando un messaggio.
Mandami tutto così programmiamo. Grazie, a presto.
Un abbraccio, grazie a te. Ciao.
Ciao, ciao.
Gli Ascoltabili presenta Una macchina chiamata Corpo.
Sono Stefano Guerrasio, sono un chirurgo ortopedico e divulgatore. In questo podcast voglio mostrarvi il lato umano della medicina attraverso i suoi protagonisti. Voglio farvi conoscere la persona prima del professionista e poi attraverso il professionista avvicinarvi consapevolmente a temi che potrebbero coinvolgervi o coinvolgerci da vicino. Sono convinto che sapere e conoscenza siano la prima difesa contro dubbi e paure. Il primo passo, quindi, per un corretto approccio al percorso di cura. Ospite della puntata di oggi è, dottoressa Licia Grazzi, neurologa, specialista in neurologia e della responsabile del Centro per la Diagnosi e le Cure delle Cefalee dell'Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano. Licia, ciao.
Buongiorno a tutti, che piacere essere qua, grazie.
Che piacere averti, già abbiamo avuto un'esperienza durante il Covid con Atom, dove si chiacchierava con altri...
Durante la quarantena,
separati, quarantena collegati, rigidissima, siamo riusciti a parlare di problematiche mediche collegate al Covid, e quindi lì è scattata la scintilla con la dottoressa Grazzi, che sono molto lieto di poter
avere scintille. Abbiamo avuto un amico comune che ha permesso questo, ringraziamo
assolutamente. Senti, subito per entrare nel tema, racconti, perché io dice neurologo e si immagina, no, una certa cosa, noi parliamo in termini divulgativi, ma qual è la tua specialità? Spieghiamo un secondo che cosa fai e soprattutto la tua super specialità, cioè il fatto che hai deciso di dedicarti alla cura delle cefalee e poi di quelle croniche in particolare, ma insomma tutto del mondo delle cefalee. Quindi che cos'è, di cosa ti occupi, qual è il tuo paziente tipo base, il tuo paziente tipo advanced?
Sono arrivata al campo delle cefalee un po' casualmente, devo dire la verità, perché quando ho iniziato con la neurologia e ho iniziato al Besta, perché ormai sono quasi
un po' di anni,
30 anni di più che lavoro lì, e mi occupavo di malattie strapiramidali, Parkinson e quant'altro. Poi c'era questo sovraffollamento nell'area del Parkinson e quindi avevano bisogno di qualcuno che lavorasse nell'area della cefalea, e mi ci sono trovata un po' per caso dicendo all'inizio non mi occuperò mai di questo. In realtà invece ho scoperto che è un tema straordinario, anche perché permette svariati collegamenti con altro, e quindi mi ci sono appassionata un po' da subito, perché ho capito che potevano esserci anche degli aspetti che potevano appassionarmi e interessarmi. Quindi in realtà ho iniziato a lavorare col gruppo, che allora era un gruppo molto minuto di esperti in cefalee, e poi sono andata avanti in questo, non ho avuto poi esperienze di altro tipo. Quello che adesso però cerchiamo di fare è di inquadrare la cefalea in tutte le condizioni di dolore cronico, e quindi stiamo imparando a gestire il dolore cronico, oltre a quello emicranico, oltre alla cefalea, alle cefalee croniche, e aiutandoci con i mezzi che abbiamo, sia di farmacologici che non farmacologici. Però devo dire che l'emicrania, con tutti i suoi risvolti, il paziente con la cronicità, con questa disabilità, perché in realtà l'emicrania non è un tema così pregnante, perché non è una patologia per cui una persona rischia la vita, capito?
Però quindi, è una patologia,
esatto,
per cui la qualità di vita va...
molto spesso per questo può essere sottovalutata, sottostimata, eccetera. Però il peso di una condizione di malattia come quella dell'emicrania cronica è davvero molto significativo,
importante,
in termini proprio anche di costi, di vita delle persone che sono disabilitate, condizionate, mamme che non riescono a badare ai figli, devono prendere la babysitter perché altrimenti non riescono a badare ai ragazzi, eccetera.
Quindi ci sei arrivata per caso, ma se dovessi domandarti bruciapelo davanti a un bicchiere di vino rosso accompagnato da qualcosa di buono, sei, come dice Aldo Giovanni Giacomo, dimmi se sono felice, ma tu dimmi, sei felice della scelta che hai fatto?
No, io sono molto contenta, sì. Quindi e ti alzi alla mattina? E sono anche molto grata, perché tutto sommato ero lì in una situazione in stand-by dove facevo qualcosa che mi piaceva sì e no, e ho scoperto questo mondo. Quindi in realtà io sono molto, sono tra i privilegiati, io mi considero una privilegiata, perché io vado a lavorare e sono contenta.
Senti, Elicia Grazzi, studentessa liceale, se non prima, quando decide... Da grande voglio fare il dottore. Anche lì è stato un caso, come è successo poi con la scelta neurologica, o volevi fare la dottoressa già da...
No. Né la medicina, né l'iscrizione a medicina, né l'iscrizione a neurologia sono state un caso. Io per medicina avevo già pianificato un po' negli anni di liceo e avevo solo un'alternativa, che era filosofia. E poi ho pensato invece che le due cose erano lontanissime, per
lontanissime altro. Ma sai che io mi sto convincendo sempre però, di più che sono estremamente vicine.
E adesso con quello che faccio, in realtà ci occupiamo anche di terapie non farmacologiche, di meditazione, quindi ci sono delle affinità. Però no, ho deciso in maniera diciamo strutturata l'ultimo anno di liceo.
E anche perché filosofia, c'è chi dice no, che è l'amore per la conoscenza, ma c'è chi sostiene no, che quel filo sarebbe più un bisogno di conoscenza, e mai come la nostra professione c'è un costante, quotidiano, fondamentalissimo bisogno,
vero,
di conoscere, perché
vero,
se pensiamo di andare a dormire, che tutto è noto e saputo, non ce la facciamo. Io rimango dell'idea che si va a letto sapendo, scienti e coscienti del fatto che domani mattina ci alziamo, appoggiamo il piede sinistro o destro, sinistro come dice Morgan, e sappiamo che possiamo mettere in discussione tutto quello che abbiamo detto il giorno prima.
Assolutamente.
È l'unico modo per andare
avanti. L'unico modo per andare avanti, ed è anche un momento particolarmente effervescente, no? Dal punto di vista della ricerca. Quindi tu non sai mai, domani c'è l'articolo che esce e che distrugge tutto quello per cui tu hai lavorato per un tot di tempo. Però questo è anche un po' la sfida, è anche un po' il bello.
Senti, noi parliamo di divulgazione, quindi medicina divulgativa è una cosa sulla quale stiamo insistendo, e questo lo dico sempre, i termini sostantivi hanno un significato ben preciso, spesso li si utilizza in maniera non corretta, gli aggettivi anche hanno una importanza fondamentale, la medicina è fatta di termini sostantivi aggettivati, quindi ogni tanto conoscere la parola che stiamo utilizzando è fondamentale, perché magari per qualcuno che la sente non vuol dire nulla, per noi invece quel termine sta già facendo capire che ci stiamo indirizzando verso una diagnosi. Mi ha fatto una puntata con l'urologo dove abbiamo spiegato molto bene, no? Che
hai
se
ragione.
Mi dici com'è il mito, come fai la pipì, e quello è un sostantivo, per te può essere una parola strana, mentre invece per noi quella parola già ci porta,
certo,
a un percorso diagnostico per cui iniziamo a capire un po' qual è il tuo problema. E parlando di questo, proprio cercando le definizioni, spesso si parla o l'emicrania o la cefalea. Io da ortopedico ignorante ti chiedo, ma emicrania e cefalea sono sinonimi, sono concetti diversi, sono due mondi completamente separati, sono due cerchi che si toccano come nell'insemistica a mo' di mandorla mistica? Allora qual è la parte della mandorla mistica? Spiegacelo, emicrania e cefalea.
Allora, si parla generalmente...
A uno che non capisce.
Allora, si parla generalmente di mal di testa, no? Io ho mal
la
di
terza.
Testa, questa è la terza, quella generale, ho mal di testa, c'ho la cefalea, è un termine molto generico cefalea, che indica il mal di testa. L'emicrania è un termine molto specifico e preciso che definisce un tipo di mal di testa, quando il dolore è monolaterale, cioè da una parte della testa. A volte però può essere anche bilaterale, un dolore molto intenso, molto invalidante, spesso pulsante e non fisso, un dolore che non è spesso aggredibile con farmaci comuni. L'emicrania però è un fenomeno anche che comprende il dolore, ma anche altri sintomi, la nausea, il vomito, la difficoltà a stare con la luce forte,
la fotofobia,
esattamente, il fastidio ai rumori forti, la fonofobia, l'insegnante, tipicamente l'insegnante che sta a scuola,
fastidio ai bambini,
con
la bambinofobia, no, come si dice, puerofobia, no, come si chiama,
non lo so,
bambinofobia,
però diciamo che è fonofobia quella che hanno le insegnanti che non riescono durante
a
l'attacco emicranico, perché
le
tutti,
urla dei
esatto,
bambini,
la nausea, il vomito, a volte la dissenteria, a volte la voglia di fare tanta pipì, l'idea proprio di stare protetto, fermo al buio, magari a letto, cercando proprio una posizione protetta e tranquilla. Questo è l'emicrania.
Quindi nel mondo della pasta asciutta, che è la cefalea, l'emicrania, sono i bucatini piuttosto che la pasta corta rigata, cioè
è
molto verticale,
un fenomeno
sono quelle,
è molto preciso, con delle caratteristiche particolarmente specifiche, e è un fenomeno che non è solo dolore, ok? Proprio perché c'è tutto un investimento.
E allora a questo punto la seconda domanda potrebbe essere: ma allora quali sono, visto che hai parlato di mal di testa, eccetera, i limiti anatomici della cefalea? Cioè, quando io posso parlare di cefalea, quando la cefalea non è più solo cefalea, o quando c'è qualcos'altro che può avere una componente di cefalea? Perché uno dice: mi fa male gli occhi, la testa, il collo, ho il dolore qui sulla fronte, ce l'ho dietro nell'occipite, allora, ce l'ho qui in testa, sull'apice della testa. Cioè, allora, la cefalea anatomicamente,
dunque,
da dove va, se ci sono
tutto quello
dei limiti,
che non è emicrania, ovvero quel dolore che abbiamo descritto, sì, più spesso monolaterale e pulsante, può essere cefalea. E spesso una cefalea di tipo tensivo ha una, diciamo, configurazione anatomica che non è precisa. Il dolore della cefalea di tipo tensivo può essere a calotta,
vuol dire che ti metti la mano sulla testa, tutto,
esatto,
il calottone,
come una K,
come la papalina,
come una morsa alle tempie, come una fascia alla fronte, oppure come un qualcosa che trafigge,
un chiodo che ti trapana,
esattamente. È un dolore però diverso quello della cefalea di tipo tensivo, non è un dolore invalidante. Cioè, di solito i nostri pazienti ci dicono: guardi, c'ho questo dolore continuo che mi,
diciamo,
disturba.
Che ti sta anche di più il fatto che vada avanti e che non,
esatto,
molli, che
perché
è come
dura,
no,
giorni,
cioè,
anche
non è un dolore
settimane,
da colica, ma è un dolore che rimane lì, che rimane lì, è quella goccia che scava la pietra.
E i pazienti ci dicono: guardi, faccio fatica a concentrarmi, non riesco a rendere. Quella è una cefalea di tipo tensivo. Però attenzione,
tensivo vuol dire muscolare di solito,
allora,
cioè c'è una contrazione,
non è più
sì, definita solo
non è
così,
più definita muscolo tensiva. Noi adesso ci avvaliamo di uno strumento che è la classificazione internazionale delle cefalee, che ha dei limiti come tutte le classificazioni, però ci aiuta. Allora, la cefalea adesso si chiama di tipo tensivo, era la vecchia cefalea muscolo tensiva, perché è vero che può esserci una situazione di contrattura muscolare, ma non sempre. Però attenzione, prima di arrivare a fare una diagnosi di cefalea o di emicrania, o per esempio di cefalea a grappolo, questo è un altro mondo che si apre, che sono mal di testa, diciamo cefalee primitive, bisogna escludere che ci siano delle cause di malattie del sistema nervoso che determinino il mal di testa. Quindi il compito nostro è, quando una persona arriva e ci dice: ho mal di testa, non l'ho mai avuto, indagare e capire se questo mal di testa sottende una patologia organica.
Quindi
di un
questo
certo tipo.
È già un messaggio divulgativo importantissimo.
Questo è, deve
se
essere
tu ascoltatore, ascoltatrice, non hai mai avuto in vita tua un mal di testa, e a un certo punto c'è un chiodo che ti entra nella testa ed è invalidante, è il momento in
qualche
cui
qualche indagine va fatta.
Non si mette la testa sotto la sabbia, ma vai dal tuo medico di famiglia e dici:
esatto,
dottore, io non ho mai avuto questo e adesso ho questo.
Ho questo. Così
è già
pure
un campanellino che va ascoltato.
Spesso arrivano e ci dicono: guardi, ho sempre avuto mal di testa,
ma
da qualche mese ho un mal di testa diverso. Anche questo ci impone una
perché
ricerca,
il malato si conosce,
perché lui
noi
lo sa,
ci conosciamo,
lui,
sappiamo che c'è qualcosa che è cambiato.
Soprattutto il paziente emicranico sa tutto di sé, sa come gestire gli attacchi, sa quando l'attacco può arrivare, sa quando può passare, quindi si accorge subito che c'è un mal di testa di tipo diverso, e questo non va mai sottovalutato.
Abbiamo usato due aggettivi, io ripeto, no? L'aggettivazione,
sì,
lo dico anche quando insegno anatomia, se uno utilizza, no, il bicipite femorale, e tu hai demente femorale, vuol dire che ci sarà un altro bicipite che è il brachiale. Mm-hmm. Quindi aggettivare è importante, così come dire acuto e cronico. Il fatto di utilizzare il termine acuto e cronico vuol dire che stai separando, come Mosè le acque, due sponde di problematiche assolutamente importanti. E giusto, no?
Infatti io non le ho usate, adesso ti spiego perché.
Ma esiste quindi questa necessità di suddivisione di acuto e cronico oppure no? Cioè c'è un numero, tu parlavi di classificazione prima, di attacchi di emicrania o problematiche cefalalgiche nell'anno per cui uno dice, ragazzi, ho avuto una volta male al dente, fine, no. Tutti i venerdì terzi Vero. Del mese, degli ultimi 3 anni, io impazzisco per 3 giorni di dolore. Cioè quando una cosa episodica è successa una volta e non succede più, oppure come dice Coelho, no, quando una cosa succede una volta può succedere una volta e basta, ma se ti succede due potrebbe succedere la terza. E allora quando uno deve far suonare il campanellino che forse sta succedendo qualcosa per cui è nato un problema, se esiste questa cosa, seppure...
Allora, proprio perché gli aggettivi sono importanti, non si parla mai di emicrania acuta, non se ne parla. Io posso parlare di un attacco emicranico e in quel contesto uso per esempio un provvedimento terapeutico in acuto, ma non si parla mai di emicrania acuta. Convenzionalmente, proprio per aiutarci nella clinica, la classificazione internazionale delle cefalee prevede l'emicrania episodica e l'emicrania cronica. Possiamo essere più o meno d'accordo, ci sono discussioni a livello internazionale molto floride su questo, però nell'emicrania episodica si contemplano dai 4 ai 14 giorni di emicrania al mese. Tutto ciò che va oltre i 14 giorni di emicrania al mese.
Oltre ho già mal di testa solo,
esatto,
solo a pensarlo.
Oltre i 14 giorni, cioè dai 15 in su, è emicrania cronica. Ora, è una distinzione molto convenzionale, perché quando noi facciamo clinica, e io sono un clinico e ho a che fare con i pazienti tutti i giorni, non ci sono così tante differenze tra il paziente che ha 13 giorni e quello che ha 15
Appunto,
giorni.
Quindi, a me sembra un numero incredibile di giornate di malessere.
È un numero
già incredibile, cioè 13 giorni al mese o 8 giorni tutti i mesi.
Ma è già 8 giorni. E se tu pensi all'emicrania mestruale, dove le nostre pazienti
dicono
3-4 giorni, esatto, immaginate, le nostre pazienti ci dicono che hanno dai 3 ai 4 giorni di emicrania al mese, beh sono pochi,
no,
però 3-4 giorni tutti i mesi, stai
d'anni,
a letto,
no.
Eccetera. Ci sono persone che rischiano il posto di lavoro perché non vengono comprese, perché l'emicrania è un evento devastante e loro devono spesso stare a casa. Già 3-4 giorni è un evento pazzesco, se ci pensi, dal punto di vista della disabilità.
Assolutamente, io leggevo appunto che ci sono persone che arrivano ad avere massimo 40 giorni, tra virgolette, sereni all'anno. Cioè solo questa cosa penso che sia un numero impressionante,
certo,
per far capire l'importanza e l'entità del problema. Addirittura si parla di cefalalgofobia questi pazienti, corretto?
Yes, è vero. Ed è corretto. Innanzitutto è corretta quella osservazione che hai fatto su quel dato, che hai trovato dei 40 giorni anno liberi. Cioè ci sono persone che cronicizzando tendono a usare molto i farmaci per cercare di controllare gli attacchi. Nell'emicrania succede che più farmaci tu usi per controllare gli attacchi, più evochi gli attacchi.
Quindi la cura diventa causa,
esatto,
del problema.
Questo comporta poi sicuramente un incremento dal punto di vista dell'ansia, dell'aspettativa del dolore, a volte della depressione, perché tu vivi con questi farmaci. Quindi questi pazienti arrivano ad avere mal di testa tutti i giorni e lì può essere difficile poi distinguere tra quello che è emicrania e quello che è cefalea di tipo tensivo, però stanno male tutti i giorni. La cefalalgiofobia è un fenomeno molto comune, soprattutto nei pazienti che cominciano ad avere un'emicrania a frequenza piuttosto elevata e fanno un ragionamento di questo tipo, anche inconsapevolmente. Domani ho l'intervista dal dottor Guerrasio, so che mi verrà l'attacco emicranico perché sono molto tesa, quindi cosa faccio? Prendo il farmaco perché così prevengo l'attacco E questo viene ripetuto per le diverse performance e scadenze, e questo comporta un peggioramento degli attacchi. Quindi quella fascia di pazienti con emicrania ad alta frequenza è ancora più delicata dei pazienti con forme croniche, proprio perché sono pazienti che rapidamente evolvono in pazienti con problemi di cronicità, proprio per questo aspetto della cefalalgiofobia, cioè l'aspettativa, l'ansia di avere l'attacco condiziona
scatena
poi
i tuoi comportamenti che di fatto scatenano l'attacco.
Esattamente.
Argomenti vastissimi, veramente volevo parlare di certe cose, ma stiamo entrando in maniera profonda in un pozzo, ahimè, senza fine. Questo è un podcast divulgativo e non c'è divulgazione senza la voce del popolo, che è colui il quale viene da noi perché ha un problema. Allora, abbiamo provato a chiedere a delle persone come vivono questa problematica, se la vivono, e sentiamo che cosa ci hanno risposto.
I ragazzi a casa col Covid hanno perso un aspetto, quello della relazione sociale, e non so cosa potrà succedere in futuro, se ci saranno ripercussioni. Però una cosa la devo dire, mia figlia soffriva di cefalee anche al mattino al risveglio. Con la didattica a distanza quest'anno non ha avuto un solo episodio.
Soffro di cefalea da un anno. Ho provato un po' di farmaci, mio cugino me ne ha consigliato uno. È andata bene per 3 mesi, poi tutto da capo. L'amica della mia vicina, che anche lei soffre di cefalea, mi ha detto cosa le ha prescritto il suo neurologo, l'ho provato e mi sembra di peggiorare. Non so cosa fare.
Cefalea? Quando la sera mangio come una bestia e bevo come una spugna, soprattutto se mischio bianco, rosso, superalcolici, non ci crederai, ma la mattina è come se ci fosse 3 o 4 che mi ballano la samba sulla testa.
Dolori alla testa? No. Avevo dolori alla faccia, cioè impazzivo. Finché mi hanno diagnosticato questa nevralgia del trigemino, e meno male perché prima il dentista mi ha cavato 2 denti, poi il dolore non passava e mi ha mandato dal neurologo. È stato il neurologo che poi ha capito che come dire, era colpa del trigemino, e adesso con la terapia sono abbastanza rinato.
Abbiamo anche qui spaziato
di tutto
di più, mamma mia. Allora, devo dire che trovo...
È per questo che è un fenomeno straordinario.
Vedi, cioè,
perché tu parti
tu
dagli...
entri pensando che fai A e poi fai A, B, C, D, E, F, G, H, I. Senti, no, mi interessa molto quello che ha detto la mamma. Mia figlia soffre di cefalee e, se devo dire, sì, ha perso l'aspetto sociale. Io, ripeto, lo dico sempre da papà, l'ho vissuto in prima persona, che questo è stato un danno gravissimo, ma da un certo punto di vista lei dice: mia figlia non ha però più avuto cefalee, e quindi queste cefalee negli adolescenti, che sono anche questo un tema importante.
Sì, ridimensionerei anche un pochino questo aspetto della perdita delle relazioni sociali, che sicuramente c'è stato, però insomma ricordiamoci che è stata una pandemia mondiale, quindi dobbiamo cercare di far tesoro di alcuni aspetti pochi positivi che ci sono stati e di imparare ad affrontare anche delle situazioni particolarmente gravi come questa. E credo che tutti questi messaggi di perdita dell'aspetto sociale, che sono stati ridondanti, direi, alla televisione, sui giornali, debbano essere ridimensionati. Cioè, ricordiamoci che abbiamo vissuto un momento molto grave, quindi anche su questo bisognerebbe discutere. Però, per venire a noi, sicuramente l'emicrania e le cefalee in età pediatrica e soprattutto adolescenziale risentono moltissimo dei ritmi serrati che la scuola oggi come oggi impone. Scadenze, performance, richiesta di performance anche molto elevate, eccetera. Quindi quello che è stato osservato ed è stato anche pubblicato, perché abbiamo fatto un lavoro in collaborazione con il Centro Cefalee del Bambin Gesù di Roma, il professor Valeriani. Abbiamo intervistato più di 600 ragazzi durante la quarantena e è emerso che i ragazzi stavano meglio. Quindi, evidentemente, il fatto di costruirsi dei ritmi un po' più
blandi, non così serrati come
probabilmente anche
come
l'idea che comunque era un anno particolarmente di emergenza e quindi non avrebbero avuto problemi di bocciature o esami a settembre, anche questo ha aiutato, ma certamente in quella fase dove le direttive erano molto precise, state a casa, studiate a casa, nessuno riprenderà la scuola, abbiamo effettivamente notato un significativo decremento nella frequenza nei ragazzi.
Quindi è interessante perché vuol dire che c'è un nesso a questo punto scientificamente, cioè è scientifica la considerazione, se c'è, questo, se si riduce lo stress e si riducono le cefalee, vuol dire che la richiesta di performance, di quantità di roba che c'è da fare, di sovrastrutturazione delle cose,
esatto,
sono uno delle scintille che accendono il fuoco dell'emicrania o della cefalea.
Questo certamente, e questo è scientificamente dimostrato, cioè che l'emicrania risenta dei ritmi scombinati, delle richieste di performance, delle cadenze troppo serrate, delle notti insonni, dei cambiamenti di ritmo, eccetera. Questo è scientificamente dimostrato dalla letteratura. Però questo dato è stato davvero sorprendente. Poi possiamo anche decidere di parlare di quanto e di come la scuola abbia affrontato il problema. Cioè, adesso non entro nel merito, non è il mio mestiere, però penso anche che in una situazione di tale emergenza e di tale portata noi dobbiamo anche noi adulti adeguarci, non possiamo continuamente limitarci alla lamentazione che i ragazzi hanno perso la vita sociale, cioè cerchiamo di creare delle altre cose. Ci siamo inventati la telemedicina, siamo andati avanti tutto quest'anno con la telemedicina, quindi voglio dire, possiamo provare a trovare delle soluzioni. I ragazzi non hanno fatto attività fisica perché le palestre erano chiuse. Beh, prendiamo delle iniziative per cui sappiamo che l'attività fisica funziona anche come antidolorifico,
certo,
naturale. Bene,
certo,
allora decidiamo che la prima ora di scuola è dedicata ad andare a scuola a piedi. Quest'anno, rispetto alla quarantena in cui c'erano delle disposizioni molto precise, quest'anno il tira e molla, un po' di didattica a distanza, un po' di didattica a scuola, il 50% è stato peggio, perché i ragazzi hanno risentito tantissimo, i ragazzi, soprattutto gli emicranici, di questi continui cambiamenti. L'emicranico è un personaggio fatto un po' così, difficilmente si adatta ai cambiamenti rapidi,
ha bisogno
di tempo,
dei suoi binari,
okay?
Del suo tempo, del suo spazio,
cosa
della
di cui
sua
abbiamo bisogno
abitudine.
Tutti, perché in realtà nessuno può vivere con solo 2 ore di sonno, saltando i pasti, con un sovraccarico di impegni, perché siamo fatti tutti allo stesso modo. L'emicranico risente particolarmente di questo, quindi anche il ragazzo che ha detto ho fatto bisboccia, ho bevuto, ho mangiato, sono stato bene, il mattino ci avevo i tamburi in testa. A parte qualche aspetto legato al vino che a volte nel paziente emicranico può evocare l'attacco, ma è proprio l'uscire dalla routine che a volte per un emicranico può essere fatale.
E
questo
anche
non vuol dire che debba rinunciare.
No.
Questo vuol
io
dire
che non sono
che
emicranico, dico che anch'io se però la sera esagero e mi spacco il giorno dopo qualche samba in testa, ce l'ho anch'io. Allora, bellissima anche la signora che mio cugino, la vicina, l'amico del cugino,
questo
del vicino,
è tipicamente emicranico. Perché
non
prende questo farmaco? Perché me l'ha detto la vicina
altri
di casa. Attenzione a questo, l'automedicamento è pericoloso, perché noi non sappiamo quel mal di testa lì che mal di testa è, come quando ci chiedono via mail, secondo lei che mi ha visto 2 anni fa posso ancora prendere quel farmaco che ho questo mal di testa adesso o no? Noi non possiamo sapere che cosa è successo in 2 anni, il mal di testa è cambiato, è evoluto, c'è qualcos'altro. Come facciamo a decidere che un farmaco va bene o va male via mail? Diventa complicato e soprattutto pericoloso per i pazienti, ma anche per noi.
Quindi telemedicina per tanti, ma non per tutti.
Telemedicina io sono una grande fan, nel senso che soprattutto queste terapie che facciamo di tipo comportamentale vanno benissimo. Però, come diciamo in istituto, il paziente almeno una volta va visto. Poi puoi decidere di fare telemedicina, ma se dopo 2 anni non lo vedi da 2 anni e ti chiede via mail un consiglio, davvero la situazione, bisogna parlarne, capire insomma.
Senti, un'altra cosa interessante, l'avevo sentito anche in televisione io anni fa. No, mi hanno scoperto che ho un problema del trigemino, ma si sono accorti subito. No, anzi, prima mi hanno tolto due denti e poi hanno capito. È assolutamente tipico, non è il dentista un disgraziato.
È molto abituale.
È proprio tipico perché il dolore è esattamente quello inizialmente.
Sì, hai ragione. Però con dei distinguo, perché se tu ascolti bene i pazienti ti accorgi che uno, la nevralgia del trigemino, innanzitutto nelle persone giovani.
Il trigemino è un nervo che è qui in faccia.
Il trigemino è quel nervo che corre in faccia, che ha tre ramificazioni: una più alta verso l'occhio, una mediana verso lo zigomo e una
bassa.
Più bassa sulla mandibola. Allora, innanzitutto la nevralgia del trigemino nel paziente giovane sotto i 50 anni deve sempre farci rizzare un po' le antenne, perché è molto rara. Ma il dolore della nevralgia del trigemino è un dolore tipico, che è come una scossa elettrica di un attimo e poi sparisce, lasciando spazio spesso a intervalli completamente liberi. E tu hai questa scossa quando mangi, quando parli, quando ti lavi i denti, e il paziente te lo dice. Molto spesso il paziente va dal dentista e succede che gli cavano via i denti prima di decidere che è una nevralgia trigeminale.
Sì, perché poi magari è la fortuna che ti trovano una carie profonda,
esatto,
magari un problema di polpa,
o
magari.
Peggio, non è neanche una nevralgia trigeminale, ma è una cefalea a grappolo. La cefalea a grappolo è un mondo a sé, perché è una cefalea abbastanza caratteristica negli uomini tra i 20 e i 60 anni, ma adesso è comune anche nella donna, ed è una cefalea prettamente monolaterale sull'occhio, con degli attacchi molto tipici che durano un'ora, massimo tre ore, ma non così comunemente tre ore, di un dolore violentissimo, completamente diverso dall'emicrania. Il paziente emicranico sta nel letto, si protegge al buio. Il paziente con un attacco di cefalea a grappolo è agitato, suda, ha l'occhio che lacrima ed è sempre sullo stesso lato. E gli episodi arrivano alla stessa ora della giornata o alla stessa ora della notte e sono raccolti, è per questo che si chiama grappolo, in alcuni periodi dell'anno, uno o due mesi, e poi spariscono. Questo è un altro disturbo. Siccome il dolore è sull'occhio e a volte comprende anche parte del volto, questo è un altro motivo per cui a volte cavano via i denti.
Porca miseria, mi sta venendo mal di testa. Senti,
oh signore, cercheremo di...
È psicosomatica questa. Il Covid ci ha insegnato che accedere agli ospedali può essere difficile, quindi accedere al colloquio diretto con lo specialista che ti guarda in faccia. Io continuo a dire medico, prima medicina, c'è la capacità taumaturgica del medico, per cui sarà effetto camice bianco, sarà l'effetto della voce, l'effetto dell'occhio, l'effetto della minaccia. C'è comunque un rapporto che si crea, che è molto importante, sei di fiducia.
E speriamo che
no?
si crei di
molto
fiducia.
Molto importante, per cui c'è un vero tentativo di aiutare l'altro, e siamo qua per questo, ragazzi. Ma se un soggetto che soffre di cefalea, o che rischia là, o che ha le emicranie, che siano a grappolo, non a grappolo, quant'altro, che consigli possiamo dare, dicendo: ragazzi, se dovesse risuccedere che, o se avete difficoltà ad accedere a una cura diretta o al professionista che vi indirizza verso, quali sono i consigli della zia che possiamo dare a ciò che a casa, gestendoci da soli, possiamo stare meglio, dal dormire bene ai pasti, insomma, consigli utili e pratici che possano essere un valido aiuto per stare meglio. Non parliamo di quella che, ahimè, mi tocca rinvitarti, perché bisognerà parlare di tutta quella parte legata alla mindfulness e il respiro, le terapie cognitivo compartimentali. Cioè, dovremmo fare una cosa dedicata a quali sono le strategie non farmacologiche per gestire e trattare le cefalee.
Ma noi possiamo
adesso
introdurre,
il buon senso,
introdurre
cosa...
questo, perché quando parliamo di terapie comportamentali, in primis si parla di consigli e suggerimenti per stare meglio e affrontare l'emicrania senza necessariamente andare dal medico, andare in pronto soccorso sempre, quando un paziente sa che ha una cefalea primaria, cioè che non ha nessun'altra malattia neurologica sottostante. Quindi le abitudini sono importanti. Dormire un numero adeguato di ora e non scombinare il ritmo sonno-veglia. Non siamo Batman, non possiamo dormire sempre solo due ore per notte. Mangiare in maniera corretta. I ragazzi non fanno mai colazione al mattino. Se tu non fai colazione,
certo,
l'attacco emicranico ti viene, perché l'ipoglicemia è uno dei motivi per cui l'attacco emicranico
si
è indotto e si scatena. Quindi mangiare correttamente, non saltare i pasti, evitare il più possibile pasticci. L'attività fisica, in questo periodo è stato difficile perché eravamo relegati in casa, però trovare il modo di fare sempre un tre quarti d'ora, un paio di volte alla settimana di lavoro aerobico, anche salire e scendere le scale di casa.
Abbiamo detto anche in un altro podcast che l'attività fisica produce serotonina, riduce la produzione di cortisolo, ormone dello stress, quindi in realtà si innescano
anche di endorfine, che sono degli antidolorifici,
esatto,
naturali.
Quindi muovetevi, no, c'era lo zucchero fa bene al cervello, il movimento fa bene al cervello, questo lo possiamo dire? Ok, Licia, sei stata preziosa, veramente si è aperta una colonna infame per cui bisogna per forza adesso a settembre poi rivederci, bisogna tornare su
no, queste... basta che non si pensi che l'emicranico deve fare una vita noiosa,
no,
perché
ma...
come dicono i nostri pazienti, ma non faccio più niente per non avere l'emicrania, in realtà quella è la vita che dovremmo fare tutti, perché di Batman e Wonder Woman solo nei film, ma non nella vita reale.
Grazie Licia.
Grazie a voi.
Voi che siete all'ascolto, invece tornate sugli ascoltabili settimana prossima per un nuovo episodio di Una macchina chiamata corpo. La medicina vista dai professionisti che sono anche esseri umani simpatici. Stiamo trovando tutti gli amici simpatici, devo dire Licia che siamo qua. Ciao.
Grazie.
Da Stefano Guerrasio.
Grazie e arrivederci.
Oh, ma c'è qualcuno che risponde? Ma c'è qua, siete già partiti, tutti in ferie, e io qua.
Servizio di segreteria telefonica.
Ciao, se mi cercate con urgenza mi trovate sotto l'ombrellone, altrimenti ci risentiamo a settembre.
Ma se sono in vacanza loro sapete cosa vi dico? Dopo 18 mesi di Covid, ma vado in vacanza anch'io. Ragazzi, ciao, Stefano, cosa dici, andiamo?
Sì, dai, andiamo.
Ecco, se sei d'accordo te, sono d'accordo anch'io, andiamo, basta. Ciao-ne.
Una macchina chiamata Corpo è una serie originale degli Ascoltabili, a cura di Stefano Guerrasio e Giuseppe Paternò Raddusa, condotta da Stefano Guerrasio, chirurgo ortopedico e divulgatore. Testi di Stefano Guerrasio. Editing e sound design di Francesco Campeotto e Alessandro Livrini. Prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani. Attenzione, i consigli forniti nel podcast Una macchina chiamata corpo non sostituiscono in alcun caso il parere del medico curante, che deve essere consultato sempre in caso di patologie o malesseri.